Controradio Club presenta Che ci fate lì? Storie, fughe e meraviglie per viaggiatori intraprendenti. La domenica alle 10.35 con Jimmy Tranquillo.
Buongiorno, è domenica come al solito a quest'ora c'è la trasmissione di Viaggi del Controradio Club. Anche oggi delle avventure di ascoltatori, personaggi che hanno fatto dei viaggi e che ci racconteranno le loro esperienze. Nella prima parte abbiamo Gianluca, il nostro ascoltatore, che è stato in Sri Lanka qualche anno fa. È un altro posto dove di recente non è che si possa viaggiare tranquillamente. Sentiremo il suo racconto. La seconda parte invece avremo Bruno Casini, che in compagnia del compianto Derno Ricci tanto tempo fa scorrazzavano per il Marocco su uno scassato Ford Transit, e quindi sentiremo questo racconto. Rimanete su Controradio, partiamo tra un attimo.
Way down in Mississippi, in a town called Clarksdale, young Bobby packed his suitcase and he said his last farewell. His mama cried at the doorstep, his daddy turned away, but Bobby had that highway fever and he just couldn't stay. Ride, 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 Bobby, ride, ride, Bobby, ride, 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 Bobby, ride, ride. Some boys stay in Clarksdale, some boys gotta.
Buongiorno Gianluca.
Buongiorno Jimmy. Allora, come stai?
Bene Gianluca. Tocca a te oggi raccontarci del tuo viaggio. Innanzitutto, quando, come, perché?
Con piacere. Allora, specifico che è un viaggio che ho fatto ormai 3 anni e mezzo fa, nel febbraio del 2023, ma mi ricordo assolutamente tutto perché appunto è un posto bellissimo. E perché, allora, io sono appassionato di filosofia orientali, religioni orientali, in particolare di buddismo. E lo Sri Lanka, diciamo, è la culla perfetta per questo tipo di esperienza, appunto.
Come ci sei andato e come ti muovevi all'interno del paese?
Allora, siamo nel Sud Asia, quindi per arrivare c'è da affrontare un viaggio abbastanza lungo, spesso con scalo nei paesi arabi, che certo, per via della colorazione geografica dello Sri Lanka è la via più rapida. E allora, all'interno del paese mi sono mosso con dei treni, in particolare sulla costa occidentale, il tratto da Bentosa a Gol, si scrive Galle sulla mappa ma si pronuncia Gol. E poi c'è un treno molto panoramico che va da Ella, che è una stazione collinare, fino a Nuorelia, Candy, dove praticamente puoi ammirare le piantagioni del tè, che è, diciamo, un'eredità dell'epoca colonialista britannica. E poi mi sono mosso all'interno del paese con un tour privato, e non ero da solo, ero con persone del posto, e quindi abbiamo noleggiato un minivan con autista, e molto comodo, ti porta a giro dappertutto.
Ecco, inoltre molto, si molto puoi interessante, muovere. Ma il programma era già scritto, oppure se andavate più o meno, era un on the road, nel senso che le fermate erano più o meno
allora
occasionali.
era un on the road organizzato, diciamo, da me. E a seconda delle esigenze, appunto, dei siti che volevi visitare, tu concordi preventivamente con l'autista le tappe del viaggio, e lui ti dà anche dei consigli, magari sceglie l'albergo in cui soggiornare, oppure ti porta in un ristorante piuttosto che in un altro, ecco. È, diciamo, una simpatica collaborazione fra te e le persone del posto, che tengo a specificare.
Come sei arrivato a trovare questo? Non è un modo di viaggiare che si trova la pubblicità, no? O viene proposto da un'agenzia?
Allora, no, diciamo che ho fatto molti viaggi precedentemente nel sud-est asiatico, principalmente, e sono molto organizzati per questo tipo di servizio, nel senso che ti offrono, appunto, tour privati più o meno lussuosi, dipende, visto dalla macchina che scegli, dalle persone, dal numero di persone che lo fanno, e anche dalle tappe e dai chilometri che tu vuoi percorrere. Ora, noi se ne percorse diversi, insomma, perché lo Sri Lanka è uno stato insulare piuttosto grande, da nord a sud
l'isola
sono
di Ceylon,
più di 400 chilometri.
Una volta si chiamava l'isola di Ceylon. Senti, in quel paese ultimamente la sua storia recente è stata molto travagliata. Ora, senza andare a fare un riassunto di quello che è successo, ma com'era l'atmosfera nel periodo, che anno era, hai detto?
Allora, io sono stato nel 2023.
Nel 2023, e com'era la situazione? C'erano del si sentiva che qualcosa non andava nell'amministrazione del paese, oppure no? Senza specificare la storia, diciamo.
No, assolutamente no. Nel 2023 era già finito tutto a livello di, diciamo, cambiamenti politici. Adesso nello Sri Lanka puoi tranquillamente andare anche nel nord, che è stata una regione, insomma, in cui ci sono stati dei disordini legati a motivi storici e altre ragioni, ecco. Quindi adesso puoi visitare tranquillamente, anche quando sono andato io nel febbraio del 2023, ma adesso in particolare puoi arrivare addirittura a Jaffna, che era una zona che prima era, diciamo, off limit per via di una recente guerra, guerriglia, ecco, che c'era.
Guerriglia, sì. Ricordiamo, sì. Quindi praticamente in questo momento un viaggio in Sri Lanka sarebbe possibile anche tramite agenzia e alberghi, un viaggio organizzato?
Assolutamente, è un viaggio che puoi fare in estrema sicurezza, anche perché loro è un popolo caldo, assolutamente accogliente, hanno sempre il sorriso, sono sempre pronti ad aiutarti, a fare battute, sono simpaticissimi. Un popolo ha voglia di fare festa, la sera si ritrovano nelle case, mettono musica, insomma, è veramente
forse perché ancora non hanno l'overtourism, magari se ci andiamo in troppi.
Esattamente, direi che rispetto a posti come la Thailandia, ad esempio, non ha assolutamente niente da invidiare.
Come, ora parliamo della bellezza naturale del paese, raccontaci, dai, com'è Ceylon?
Assolutamente, allora, è bellissima. Tu arrivi a Colombo, che è una città gigantesca, fra l'altro piena anche di grattacieli, di centri commerciali moderni, piena di tutte le catene alberghiere di lusso che puoi trovare dappertutto. E fra l'altro vale la pena visitarla appunto per queste caratteristiche, perché è una metropoli sull'oceano, che non è così, diciamo, usuale trovare mentre viaggi. E poi da lì mi sono mosso inizialmente sulla costa occidentale dell'isola, quindi sono andato verso sud, verso distretti un pochino più, fra virgolette, se vogliamo, turistici, come Bentota, Ikkaduwa, e lì appunto hai modo di osservare l'oceano, hai modo di osservare, diciamo, la vegetazione composta da palme che arriva proprio fino al mare. È una cosa stupenda, bellissima. E poi giù nell'estremo sud appunto c'è questa città che si chiama Gol, che è un po' il risultato dell'epoca coloniale olandese, dove puoi ammirare appunto i tetti in cotto, dove c'è una fortezza che è fra le migliori, diciamo, conservate in tutta l'Asia, in particolare Asia del Sud, a picco sull'oceano. Anche questa era una fortezza che serviva, diciamo, per i loro commerci marittimi, a scopo di difesa e quant'altro. E poi mi sono addentrato da lì, dal sud, mi sono addentrato dentro l'isola, e a livello naturalistico appunto c'è anche la montagna, ci sono questi campi da tè sotto la montagna, quindi ancora sei in collina, che sono molto belli.
Ricordo che quando ero più appassionato di te avevo praticamente tutte le varietà della Twinings. Ce n'è uno che si chiama appunto Ceylon Breakfast, se non mi ricordo male, sì. Quindi è proprio un tè caratteristico di quei posti, con un sapore particolare.
Sì. Lì hai modo appunto di visitare le piantagioni da tè, e anche di entrare nelle fabbriche e vedi tutto il processo che porta dalla raccolta delle foglie fino al prodotto finale, che può essere la bustina o la miscela di tè che poi appunto vai a farti. E fra l'altro ci sono almeno 10 tonalità di colore di questo prodotto del tè, e lì c'è il clima ideale, come sai,
non è un caso che lo portiamo, e lo portavano anche gli inglesi e gli altri europei da lì. Gianluca, facciamo un break, intanto pensa a qualcosa di personale, qualcosa che ti ha toccato e che ha reso questo viaggio speciale. Mandiamo un po' di musica posto un po' tradizionale, vediamo un po'.
Vai.
Questa è come ce l'aspettiamo, no? Musica tradizionale.
Si sente questa
musica viaggiando, o anche lì, come in molte parti in Asia, c'è il metal che si sente dappertutto?
No, allora, wow. Si sente soprattutto come musica di accompagnamento, magari nei ristoranti, e anche diciamo nei tuk-tuk l'autista sì, spesso ti mette musica locale. Poi se vuoi puoi anche assistere a concerti o balli tradizionali. E quindi c'è questa possibilità. Devo dire che nel Sud Asia, in particolare India del Sud e Sri Lanka, gli piace anche molto la musica da discoteca.
Infatti ho visto ci sono tantissimi quasi tipo house, però molto da ballare, diciamo, non cioè, ho
sì,
visto ci sono
ma
moltissimi.
Lì hanno hanno anche questi altoparlanti, per esempio a Ikaduwa, dove c'è una bella barriera corallina da osservare, quindi nel paesino lungo la strada senti questa musica sparata veramente ad alti decibel, questa musica techno.
Sì.
È particolare, un'esperienza particolare.
Questo però l'abbiamo portato noi, no? Perché è un posto dove diciamo andavano a far fede, andiamo,
ma
forse
non...
ancora ci sono gli europei, che
allora,
tipo Thailandia, no? Si andava.
Sì. Allora, probabilmente quello è uno dei motivi, però non penso che noi l'abbiamo importata, perché te senti proprio musica techno, cioè cantata nella lingua locale anche. Quindi sono anche loro, secondo me, dei grandi estimatori della house, della musica, diciamo,
della festa, del divertimento, ballare un po',
della festa, del divertimento, assolutamente.
Senti, abbiamo ancora qualche minuto. La cosa che ti ha toccato di più, mi hai suggerito una foto da mettere nel lancio Facebook, è quella diciamo una delle cose che mi ha colpito di più. Sto parlando chi l'ha vista su Facebook, è quella dove c'è, è famosa fra l'altro, no? Uno scatto molto famoso dove c'è enorme Buddha disteso.
Sì, allora quel monumento lì è un monumento buddista ed è interamente scolpito nel granito e lo si trova a Polonnaruwa, che è un'antica capitale diciamo buddista del regno. Allora, perché ti ho suggerito quell'immagine lì? Perché come ti dicevo mi appassiona molto il loro modo di approcciarsi alla spiritualità, in particolare nell'Asia del Sud, nel sud-est asiatico. E per esempio nello Sri Lanka una cosa che mi ha colpito è che, così come in India dove sono stato, le religioni convivono pacificamente, almeno in questo momento. E lì per esempio c'è buddismo, c'è cristianesimo, per via del fatto che ha visto arrivarono i portoghesi nel 1500. Le persone praticano l'islamismo e puoi osservare anche l'induismo, perché per esempio nel nord del paese te puoi vedere i templi in stile dravidico che osservi in particolare nel sud dell'India, quindi coloratissimi, ci sono queste grandi torri altissime. Tra l'altro vorrei segnalare una cosa che mi ha colpito in particolare a Trincomalee, che è una città sulla costa est, affacciata anche quella sull'oceano Indiano. C'è un tempio dedicato alla dea Kali che vale sicuramente una visita, ed è lo Sri Bhadra Kali Amman Hindu Kovil. È un tempio induista riccamente decorato, in cui ho avuto anche la fortuna di assistere ad una funzione e mi ha veramente colpito, ecco.
Ecco, quanti giorni sono necessari secondo te per fare un itinerario dello Sri Lanka e tornare a casa con una buona conoscenza?
Un bel ricordo.
È un bel ricordo, ma soprattutto con la consapevolezza di aver conosciuto un altro paese, sia pure naturalmente in un tempo limitato, però di capire un po', di avere un primo impatto di com'è il paese.
Diciamo che anche a seconda del budget che hai, se ti puoi permettere un tour con autista privato, che comunque un pochino costa, perché hai visto la benzina costa anche lì, l'autista sta con te 7-8 giorni, diciamo che appunto dagli 8 ai 10 giorni ti fai un bel tour accorciando le distanze. Se magari scegli un'opzione un pochino più low cost, quindi muovendoti con treni e bus, io suggerirei almeno 15-20 giorni.
Questo,
se uno ha la fortuna.
Questo è importante, perché succede sempre, no? Quando se uno va col proprio col fai da te, deve capire che poi ci deve mettere almeno il 30% in più dei giorni, perché è così. Sei d'accordo su questo?
Sì, perché hai visto, sono assolutamente d'accordo, perché magari non conosci proprio tutte le rotte del posto, di prendere il bus sbagliato, il treno sbagliato ci può stare, fra l'altro treno, bus magari si muovono in maniera più lenta e meno capillare rispetto all'itinerario che tu hai programmato di fare. E quindi sì, ci sta, la giornata in cui devi cambiare il programma ci sta, e però è una giornata che magari impieghi in un altro modo,
certo.
E quindi va considerato questo.
Questi tour privati di cui parlavi, fino a quante persone arrivano, quello che hai visto? Cioè, hanno anche bus, allora, anche più grandi, o sono solo automobili o minivan?
No, ti direi che come un po' come i nostri NCC, fino a 7-8 persone in un singolo mezzo li possono accomodare. Poi se sei in 2, 3, 4 riesci anche con una macchina più piccola, ovviamente lì hanno l'aria condizionata tutti quanti, perché insomma il caldo è importante anche durante gli spostamenti.
In che periodo ci sei stato?
Allora, io sono stato a febbraio, è un periodo consigliato per evitare le piogge monsoniche. Devo dirti che ovviamente sei quasi all'equatore, quindi l'acquazzone anche violento può durare 1-2 ore, è da mettere in programma sempre, ma è fra l'altro un'esperienza bellissima, perché poi se per esempio si trova in mezzo alle risaie, ai campi di riso, vedi questo verde accesissimo dato appunto dall'acqua che è scesa e che ha bagnato tutti i campi. Molto bello, molto autentico.
Gianluca, grazie, credo che ci hai dato un sacco di informazioni interessanti che cercheremo di usare, magari, chi lo sa, magari pianifichiamo un viaggio col Contrario Club. Proprio vale la pena essere specifici proprio soltanto su Sri Lanka, o secondo te è meglio inserirlo in un viaggio più lungo? C'è abbastanza per giustificare un viaggio specifico nello Sri Lanka?
Allora, io sì, diciamo, rimarrei nello specifico sullo Sri Lanka. Un itinerario abbastanza classico che associano Sri Lanka e Maldive, perché non sono lontani, è un 50 minuti d'aereo, un'ora, e quindi magari farei, se uno ha la fortuna di avere 3 settimane, una settimana alle Maldive e 2 in Sri Lanka, ma anche 10 giorni in Sri Lanka.
Altrimenti tipo 12 giorni, 12-13 giorni.
Altrimenti sì, 12-13 giorni, ti fai una bella vacanza, entri in contatto in maniera anche abbastanza profonda con la cultura del posto, ecco. Ti volevo ringraziare a te per avermi dato questa
possibilità. Ti leggo un commento prima di mandarti via. Qua di Candy e la Pererera, che è una festa che dura una settimana per l'esposizione del dente del Buddha. L'ultimo giorno una processione di oltre 100 elefanti decorati con le congregazioni in costume. Conoscevi questa,
sì,
questa festa?
Allora, la conoscevo.
Solstizio d'estate,
festa...
il periodo,
Esatto, che però viene fatta fondamentalmente in estate, se non ricordo male addirittura in agosto, e quindi non ho avuto modo di osservarla. A Kandy naturalmente sono stato, e lì c'è un tempio molto importante, che è il Tempio del Dente, dove è esposta una reliquia appunto del Buddha, e fra l'altro c'è un costruito su un lago, anche lì puoi andare un po' in altura, la vedi dall'alto, molto bella, molto anche autoctona come città, cioè è molto abitata, ci sono molti molti palazzi dove ci stanno appunto gli abitanti del posto.
Ecco, allora ci arriva un consiglio, ora c'è un lungo commento che praticamente il nostro ascoltatore, qua non riesco a vedere chi è, Fabio. Fabio dice che consiglia di andare soltanto nello Sri Lanka, perché le Maldive, insomma, è un posto un po' classico da vacanza, stare al mare, insomma, non è...
Sì, esatto, è un po' anch'io quello che dicevo anch'io. Ora, io sono
una cosa un po' stereotipata, diciamo, ecco.
Ed è un posto anche molto bello e secondo me almeno una volta nella vita vale la pena vedere. Di conseguenza, trovandosi lì vicino, perché no? Ecco.
Va bene, grazie.
Quindi volevo, se me lo permetti, grazie a te, volevo salutare tutti i miei amici, Marco, Cristian, Alessandro, tutti i miei amici cingalesi mi hanno sentito e ti auguro buon proseguimento.
Anche a te, e magari ci risentiamo, ci racconti qualche altro viaggio. Buona domenica.
Volentieri, buona domenica, ciao Jimmy.
Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
In Suburbia Theater 2026, la rassegna itinerante che porta il teatro nei quartieri di Firenze, costruendo comunità e culture nelle periferie. 3 spettacoli, 24 repliche gratuite di interpreti LIS. Il teatro arriva nei cortili, nei giardini condominiali, negli spazi pubblici fiorentini e trasforma gli spazi urbani in insoliti palcoscenici a cielo aperto. Programma completo farmfab.it. Evento all'interno dell'estate fiorentina, un progetto di Farm con il contributo di Città di Firenze Cultura, Città di Firenze, il patrocinio di Città Metropolitana di Firenze in collaborazione con Casa Spa e Legambiente Toscana. Florence Collin, anni 80, musica club in performance. Dal 2 luglio al 20 settembre Mad Murate Art District di Firenze ospita la mostra dedicata alla scena New Wave fiorentina, a cura di Bruno Casini e Valentina Gensini. Foto, vinili, memorabilia, moda, teatro e installazioni, talk, cinema e incontri raccontano un decennio creativo tra Litfiba, Diaframma, Neon, Tenex, Controradio, Magazzini Criminali, Krypton e PT Trend. Opening giovedì 2 luglio alle 18. Ingresso libero dal martedì al sabato 14.30 19.30. Estate Fiorentina 2026.
Entrate.
Rapporto annuale dell'artigianato toscano. Il convegno. Mercoledì 1 luglio alle 10 presso l'AC Hotel in via Bausi 5 a Firenze. Ingresso libero oppure segui l'evento online sui canali web di Controradio. Info su ebret.net.
L'estate fiorentina. Da giugno a settembre, un'estate all'insegna della cultura, con 6 grandi eventi tematici, 9 grandi festival e tantissime iniziative diffuse nei 5 quartieri. L'estate fiorentina 2026 è un'iniziativa realizzata con fondi PN Metro Plus 2021-2027. Scopri il programma su www.estatefiorentina.it. Main sponsor Toscana Energia. Controradio.
E dallo Sri Lanka andiamo in Marocco. In Marocco ho al telefono Bruno Casini. Buongiorno Bruno.
Buongiorno a voi.
Dove ci racconterai un viaggio d'epoca con un altro grosso personaggio che purtroppo è venuto a mancare troppo presto, Derno Ricci. Ascoltatori di Contrario senz'altro ricorderanno lui e le sue incredibili fotografie. Bruno, che anno era? Raccontaci questo viaggio, tu e Bruno in uno scassato Ford Transit in Marocco. Sembra il titolo di un film della Cavani, Bruno.
Poteva essere un film veramente un po', forse un po' alla Kerouac sulla strada. Era il 1974 e il Buongiorno Ricci trovò tramite un amico questo Ford Transit per fare questo viaggio, che appunto la nostra meta era il sud del Marocco. Quindi arrivò a Firenze con questo Transit, la porta dietro non si chiudeva perché era scassata, quindi un elastico, e quindi in cinque partimmo alla fine del luglio del 74 per questo viaggio, diciamo molto avventuroso, perché insomma partimmo di notte, la mattina dopo arrivammo alla frontiera francese a Ventimiglia, entrammo in Francia direzione Avignone, dove c'era il Festival del Teatro che oggi viene fatto, teatro di strada, ci fermammo lì a vedere degli spettacoli, poi andammo ad Arles, che è sempre nel sud della Francia, sempre con questo transito ovviamente, a vedere il concerto dei Gong nell'anfiteatro
i Gong, mamma mia.
C'era ancora, erano i Gong con David Allen, quelli originali. Purtroppo David Allen ci ha lasciato qualche anno fa. Sì. Dopo Arles, tutte queste in questi viaggi noi abbiamo sempre dormito in dei campeggi, ovviamente niente alberghi, perché ovviamente con il furgone era più facile.
Ma quindi praticamente entrare. Dormivate direttamente nel furgone, avevate i sacchi a pelo?
Dormivamo nel furgone oppure all'aperto, diciamo, anche perché era estate,
senza montare, diciamo, tenda, Francia, cioè così col sacco a pelo.
Niente tempo, lo sacco a pelo all'aperto sotto le stelle.
Bellissimo.
Dopo Arles, direzione Perpignan e poi confine con la Spagna, e entrammo appunto in Spagna tardo pomeriggio e facemmo tutta la costa spagnola fino a Valencia, poi Valencia Alicante e Malaga. La cosa che ci colpì in questo viaggio è che già nel 74 c'era una speculazione edilizia pazzesca, cioè costruivano grattacieli dappertutto, rovinando landscape, paesaggi, posti bellissimi di mare con questi grattacieli di 15-20 piani. E questo già nel 74, io presumo che oggi sia veramente ancora molto peggio. Insomma, arrivamo dopo qualche giorno ad Algeciras, dove c'è lo stretto di Gibilterra, e lo stretto di Gibilterra lo aspettammo un giorno perché c'era molto traffico e arrivammo in Marocco. Pensa, Jimmy, che tutto questo viaggio era senza smartphone, senza internet, senza
navigatore, senza niente,
nulla, ecco, tutto fatto con delle cartine geografiche avevamo comprato ovviamente e seguivamo quelle opportunità.
Però prima riflessione: un Ford Transit scassato, però ha già macinato migliaia e migliaia di chilometri. Come si comportava il Ford Transit? Il motore era buono, però per arrivare già
il
lì.
Ford Transit era perfetto, perché arrivammo in Marocco e tornammo a Firenze e non abbiamo avuto nessun problema, se non qualche gomma eccetera eccetera, certo, ma cose che si può risolvere per strada. Ma devo dire, il transit si comportò benissimo, nonostante immagine abbastanza fricchettona e molto Freak Brothers.
Mamma mia, abbiamo già fatto un viaggio per arrivare al viaggio, perché avevamo detto che parlavamo del Marocco e finalmente siamo arrivati in Marocco, metà degli anni 70. Com'era il Marocco in metà degli anni 70?
Il Marocco era un posto ovviamente come dappertutto con poco turismo, c'era un turismo molto molto hippie, ovviamente un turismo molto freak, molti americani e molti inglesi, tedeschi e francesi, era cioè quelle quei posti erano frequentati solo, anche perché ancora non c'era il boom dell'alberghiero, non c'erano strutture turistiche, e quindi noi arrivammo in Marocco dopo passato lo stretto Gibilterra e ci tramite un amico di Firenze ci aveva invitati in un posto vicino Tetuan, che è una piccola cittadina a nord del Marocco, sull'altopiano di Ketama. Ketama, come tu ben sai, è un altopiano del Marocco bellissimo, pieno di foreste, un altopiano enorme, una regione grandissima, dove tra l'altro penso che ancora oggi ci siano le grandi piantagioni di canapa indiana, di marijuana, ovviamente. Quindi noi andammo ospiti in questa fattoria sul piano di Ketama e siamo stati 3 giorni lì a riposarci ascoltando a Tomas Bada.
Avete assaggiato la produzione locale, immagino, Bruno? No,
ovviamente non potevamo non accettare questa importante ospitalità.
Sarebbe stata una mancanza di rispetto, Bruno, e quindi non si poteva dire di no, giusto?
Non si poteva dire di no. Noi siamo stati ben felici di partecipare a questa 3 giorni. Tra l'altro, arrivando, non c'erano strade asfaltate, erano tutte strade non asfaltate per arrivare in questa fattoria, anche molto pericolose, con dei dirupi e scoscese, vallate abbastanza un po' impesanti. Comunque ci riposammo 3 giorni e poi il viaggio continuò e ripartimmo dopo questo piccolo break cosmico e ci dirigemmo verso Fez. Fez è la città gemellata con Firenze.
Eravate a casa lì praticamente.
Eravamo a casa, una città bellissima, coloratissima, tutta fatta di queste case, tutte colorate, proprio in stile rainbow, arcobaleno. E Fez era una piccola cittadina all'epoca, sicuramente sarà cresciuta, e ci siamo fermati 2 giorni perché c'era una dei souk all'interno della città, uno dei più belli e più antichi. E quindi Fez è stata un po' il nostro, abbiamo visitato Fez, abbiamo visitato anche due gallerie tutte affrescate con maioliche bellissime. Non so se sei presente, il Barocco è pieno di i vecchi mercati. Certo. All'interno di questi paesi c'hanno questi mercati tutti con queste maioliche molto molto arabescate, ovviamente. Dopo Fez,
com'erano i rapporti con la gente? Perché stiamo parlando di un Marocco metà anni 70, quindi ancora non diciamo viziato dall'arrivo del turismo di massa. Com'era la gente? Come vi accoglieva anche la gente incontrata per strada, no? Che vi vedeva arrivare con questo Ford Transit scassato? Qual era la reazione nei vostri confronti?
Guarda, la reazione devo dire è buonissima, perché tra l'altro a Fez siamo stati qualche giorno in questo campeggio un po' fuori città e passeggiando. Noi eravamo in 5 e i viaggiatori eravamo 5 su questo transit, e quindi ci muovevamo a piedi per le strade lasciando il transit nel campeggio, e un giorno, tarda mattinata, incontrammo questa famiglia con cui bevemmo del tè alla menta. Sai che si beve molto tè alla menta giù, anche quando fa caldo si beve tè alla menta, perché se bevi cose fresche poi passisci più il caldo.
È un errore di noi occidentali, quello quando fa caldo di bere la bibita ghiacciata, e invece un buon tè caldo nelle ore più calde del giorno aiuta moltissimo. Io sono un estimatore del tè in prima serata.
E loro usano è vero, usano molto la menta sia per bere il tè, ma anche loro usano la menta anche per cucinare, per fare i loro piatti tradizionali. E insomma, incontriamo questa famiglia, cominciamo a parlare, e poi a un certo punto il marito di questa famiglia ci disse: venite a pranzo da noi, e ci ospitò in questo bellissimo, questa casa, questo cortile, mangiando tutti a sedere intorno, con al centro le pietanze loro, che insomma sì, sai benissimo che è il couscous, sia di terra che di mare, tutte le, il pane fatto sul forno, tipo tutte le spezie, le salse, molte verdure ovviamente.
Si mangia tutto con le mani, si mischia il cibo con le mani sul pane. Io non sono mai stato in Marocco, però c'era a Los Angeles un ristorante del Marocco tradizionalissimo, in cui ti facevano anche cambiare i vestiti per entrare. Ed è veramente un modo di mangiare che promuove la convivialità, la comunione con le altre persone, perché sono tutti lì con le mani in pasta, come si dice, ed è veramente una cosa molto sociale, no Bruno?
Esattamente, no, è un modo anche per stare insieme per loro, ovviamente. Tra l'altro hai la bacinella accanto per sì, lavarti le mani, che hai pranzato, insomma furono molto accoglienti. Devo dire che noi non abbiamo avuto in tutto il viaggio nessun problema con la popolazione del Marocco, anzi chiedevamo sempre indicazioni quando viaggiavamo, erano molto ovviamente si parlava, e tutti quanti parlavamo francese, perché era certo la lingua anche tutt'oggi del Marocco, e quindi Derno era un perfetto linguista francese, lo stesso anch'io, e quindi il rapporto con il proprio Marocco è stato splendido, veramente splendido.
Bruno, facciamo un breve break e poi c'è un'altra manciata di minuti per qualche altro particolare, magari qualcosa che ti ha colpito di più del viaggio. Rimani là.
Ok, vai.
Stiamo seguendo il racconto di Bruno Casini, il suo viaggio in Marocco a metà degli anni 70 insieme a Derno Ricci, in giro senza una meta precisa in Marocco, per le strade anche sterrate, vero Bruno?
Sì, anche per strade sterrate, però la cosa che volevo raccontarti, che sì, la cosa più bella, poi volevamo arrivare a Essaouira, che è sulla costa atlantica, che è un posto di mare molto gettonato in Marocco all'epoca, però non ci piacque perché era troppo turistico, e ci indicarono questo villaggio di pescatori che si chiamava, o penso che ci sia ancora, Jabet, che vuol dire paese dei cani selvaggi. era un posto di 10 case, ci affittammo una casa bianca sul mare, bellissima, e siamo rimasti lì 10 giorni. Questo posto era molto estremamente affascinante, perché c'erano queste palme sul mare, queste spiagge deserte, queste spiagge solitarie senza stabilimenti balneari, veramente un oceano bellissimo. Ed era il posto, molti dicevano, che nel 64-65 Jimi Hendrix avesse vissuto lì un anno e mezzo.
Wow.
E quindi, come dire, siamo rimasti lì quasi 10 giorni. Era una comunità hippie, in realtà sembrava di essere all'interno della comunità di Charlie Manson. erano veri hippie, proprio quelli militanti che leggevano il libro tibetano dei morti, Kerouac, Ginsberg, la Beat Generation. Insomma, lì siamo rimasti molto tempo, ci siamo riposati ed è stato forse il posto più affascinante per me, perché quello era veramente il Marocco, un posto veramente autentico e straordinario.
Non oso pensare il posto che era allora turistico, cosa sia diventato, cosa sia diventato oggi. appunto. Senti Bruno, grazie davvero, grazie, ci hai dato veramente uno spaccato di un mondo che non esiste più, però che fa piacere ricordare, questi viaggi che si facevano allora, senza alcuna meta precisa, no? Tutto no reservation, non sapendo dove fermarsi, era così, vero Bruno?
Era tutto sperimentale, tutto improvvisato. E avevamo letto delle cose, ma noi andavamo sempre, come dire, va dove ti porta il vento, ecco. E l'idea era un po' questa, senza avere una meta costruita o determinata, cioè ci piaceva veramente scoprire giorno per giorno quelle avventure di questi posti meravigliosi.
Grazie davvero Bruno Casini, magari ci risentiamo fra un po', magari ci racconti un altro di questi viaggi, che oggi sospetto che ne hai fatti diversi, di questi viaggi interessanti.
Abbastanza in quegli anni, vai.
Buona domenica Bruno.
Buona domenica a tutti voi, a presto. Ciao.
Ciao ciao. Ciao.
حيبغني
Che racconti quelli di oggi. Bene, mi fermo qui per questa puntata di Che ci fate lì. Devo però qualche minuto per ricordarvi il nostro viaggio in Sudafrica, perché c'è ancora qualche posto, non tanti, è un viaggio dall'1 all'11 dicembre, quindi sono 11 giorni e 8 notti in Sudafrica. Lo scopo di questo viaggio è sia quello di farvi apprezzare quella che è la natura del Sudafrica, la bellezza naturale, ma anche i parchi dove c'è la fauna selvatica, i Big Five, queste escursioni nel Parco Nazionale Kruger. E naturalmente, essendo un paese anche abbastanza grande, all'interno del viaggio c'è un volo interno che porta dalla zona nord-est, vicino a Johannesburg, il Parco Kruger, poi ci porterà a visitare anche Città del Capo. L'altro scopo è quello, in qualche modo, di rivivere, di capire quella che è la storia, la tragica storia recente del Sudafrica, e per questo riteniamo che sia un viaggio che chi ne ha la possibilità, ascoltatori di Controradio, proprio anche per questa componente storico-sociale, non dovrebbe farselo scappare. Quindi, anche perché un viaggio così difficilmente verrà riproposto. Quindi l'occasione per andare a vedere il Sudafrica, ma anche cercare di farci spiegare, appoggiandoci alle nostre conoscenze, a Massimo Gramigni del Mandela Forum, a visitare le comunità che ci sono lì, proprio per cercare di capire che cosa sia successo, facendocelo raccontare da chi quelle atmosfere, quegli eventi le ha vissuti. E quindi ripeto, secondo me è un viaggio che non dovreste lasciarvi scappare, perché è un'occasione unica, perché visitarlo con Controradio, con la gente che ascolta Controradio, con la comunità dei viaggiatori del Controradio Club, è una cosa completamente diversa, ha un grosso valore aggiunto. Quindi se volete, date un'occhiata al programma sul nostro sito controradio.it, c'è sia il banner che gira, che vi porta direttamente, oppure nella sezione viaggi, nella tendina viaggi, nella tab viaggi, la aprite e vedrete il programma del viaggio in Sudafrica dall'1 all'11 dicembre. Mi fermo qui veramente, però rimanete all'ascolto di Controradio, perché fra un po', un paio di brani musicali, qualche altra rubrica, poi riparte la mia conduzione della domenica mattina, che mi vedrà ai microfoni di Controradio fino alle ore 13. A tra poco.
In sintonia con Controradio.
you heard about the Boston? It's not one of those. We're talking about the midnight. The one who closed the bedroom door. I'm called a hit and run, a reaper in anger. The knife sharpened, tiptoe. Oh, just a shooting dead, a brain bell jangling. So if you ever meet the midnight rambler, pat down your mohawk. Well, he's bouncing like a proud black panther. Well, you can say, I told you so. Well, don't you listen for the midnight rambler. Hey, yeah.
Did you hear about the midnight gambler? Did you see me make my midnight?